redigio.it e la storia continua. Fatti contemporanei del 1875 e le feste in Milano per l'imperatore di Germania Guglielmo I. Milano, che vide tante volte calare in Italia gli imperatori tedeschi nemici e oppressori, preceduti e accompagnati da eserciti e da sbirri, che come le locuste bibliche si gettavano a distruggere i nostri raccolti e le nostre vite, ospitò quale amico nelle sue mura il primo imperatore della nuova Germania. E l'accoglienza, festosamente simpatica da parte della popolazione, ha mostrato come la nostra città, interprete in ciò dell'Italia, ha saputo apprezzare l'amicizia di quella nazione, che mantenendo illesi i diritti della libertà di pensiero e di coscienza, aprì la via alle conquiste delle civiltà moderne e ne assicurò la durata. Delle feste celebratesi per l'arrivo dell'imperatore Guglielmo I, molto ne dissero tutti i fogli. Si faceva gara a raccogliere più minuti particolari. Noi quindi non divagheremo in lunghe descrizioni, ma riassumeremo a volo d'uccello quanto avvenne e porgeremo agli ascoltatori un breve ricordo di quell'avvenimento. Vi siedono l'imperatore Guglielmo a destra e Vittorio Emanuele a sinistra, entrambi in divisa da generale. Nella seconda carrozza sono il principe Umberto, in assisa da colonnello prussiano, il principe Amedeo e il duca di Genova. Nella terza il maresciallo Molke con grande uniforme e il generale Cialdini e il ministro Minghetti. Nelle altre carrozze, frammischiati con generali e ministri italiani, vi vengono volentieri e sono molto applauditi il barone di Kuedel, il conte di Puckler, il ministro di Rulow, il conte di Bismarck, figlio del gran cancelliere, il conte di Goltz, il generale de Alvedal, il generale Steinacker, il consigliere di Vermunski, il dottor Lauer e il colonnello conte Leckdorf, aiutante in capo dell'imperatore, il colonnello principe Radziwill, aiutante, il luogotenente colonnello di Alten, aiutante, il maggiore di Winterfeld, il maggiore Lindewist, il conte Arnim, il luogotenente colonnello Hagwitz e il capitano Barth, tutti in grande uniforme. E finite di passare le carrozze reali, le seguono squadroni corazzieri. E alla stazione l'imperatore e il re si sono abbracciati e baciati. È calata la sera, la gente che continuava a invadere le strade si avviava verso la piazza del Duomo, ove doveva avere luogo un gran concerto a 5 bande e l'illuminazione a Bengala del Duomo, che riuscì una delusione per tutti. Candelabri e moltissime fiamme erano disposti davanti alla facciata della galleria, i cui portici anteriori, altissimi, maestosi, erano illuminati da un bottone di fiammelle poste al centro ad ogni quadrato del soffitto degli archi, ad uso del palazzo della Cassa di Risparmio di Bologna. L'interno della galleria aveva tutto l'aspetto di una stupenda, grandiosissima sala a croce, oltre dei soliti ed eleganti fanali che illuminano la galleria nella parte superiore del cornicione e tutto attorno del primo e dell'ultimo circolo della cupola centrale. Di vetro vi era un cordone fittissimo di fiamme che pareva una collana di perle romane messa tutte in giro a quel vasto edificio. La piazza della Scala, che prospetta l'altra facciata della galleria era pure decorata e illuminata, con buon gusto. E bellissima era la illuminazione della facciata del teatro, i cui profili delle finestre, delle porte e dei cornicioni erano vagamente ornati da frequenti fiaccole bianche e verdi chiare, che davano un certo colore, in complesso simile alla madreperla. Attorno alla piazza poi erano disposti moltissimi lampioni a vari colori che presentavano un aspetto veramente artistico. I sovrani uscirono sui balconi del Palazzo Reale ad ammirare lo spettacolo dell'illuminazione a Bengale del Duomo e furono applauditissimi. Anche il concerto musicale riuscì soddisfacentissimo. Martedì 19. Ebbe luogo la grande rivista militare, alla quale presero parte 22.000 uomini. Questa grande mostra del nostro esercito era attesa con vivissimo interesse da tutta la popolazione e dai forestieri. Alle 10 antimeridiane, in piazza d'armi, erano già regolarmente disposte le truppe dell'immenso quadrato per essere disposto, mentre tutta all'intorno, ai margini di fronte al castello, vicino all'arco del Sempione, negli steccati appositi e dalla loggia dell'arena, a tutto intorno al cordone della cavalleria si accaccava una folla fittissima. Alle 10:15, dal fianco destro del castello, giunsero i sovrani, col loro seguito brillantissimo, e fu immensa e indescrivibile l'acclamazione di tutti. Tutte le bande militari intonarono l'inno prussiano e i due sovrani, col generale Moltke, il ministro Ricotti e tutto il resto del seguito, incominciarono a percorrere la fronte delle truppe. Compiuta la rassegna, il corteggio dei sovrani piegava verso il castello, seguendo una curva, e giungeva di fronte al Pulvinare, dove si fermò per assistere al bellissimo defilé, che fu comandato tosto dal conte Petitti. Ed ebbe principio lo sfilar delle truppe, durante il quale l'allineamento era tale che chi osservava le linee in profilo le vedeva muoversi come di un sol pezzo, presentando lo spettacolo più bello e più gradevole. Le truppe sfilarono per compagnie, mezze e mezze batterie e mezzi squadroni, e cioè prima la fanteria, poi l'artiglieria e la cavalleria della prima e seconda divisione. Delle truppe supplettive furono applauditissimi i battaglioni alpini, le compagnie di istruzione e i volontari di un anno. Finito il defilé, le truppe si rimisero in colonna suonando l'inno imperiale. La rivista riuscì benissimo e soddisfece al nostro giusto orgoglio nazionale, fatto che tanto lo stesso imperatore Guglielmo ebbe a dire che l'armata italiana non ha nulla da invidiare alla prussiana e che non credeva che potesse avere una tale compattezza. Più tardi ebbe luogo il pranzo di gala nella sala delle Cariatidi al Palazzo di Corte, sala che ha un'area di 600 metri quadrati con un rettangolo di 40x15. La mensa era ferra di cavallo, coi rami laterali molto lunghi, e il capo di tavola era nel mezzo, dove era il posto dell'imperatore Guglielmo, con alla destra il re e la duchessa di Genova. La sfarzosa illuminazione, le molte dorature degli ornamenti, gli specchi immensi inondavano di luce con un effetto veramente incantevole. Questa sala, che è una delle più celebrate d'Europa. Furono 175 gli invitati a questo pranzo, che terminò col brindisi fra i due sovrani riportati da tutti i giornali. Continua con la prossima puntata. www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www.www. redigio.it e la storia continua.